Un cordiale benvenuto ai nostri itinerari di musiche popolari sulle onde di Rete 2, le intavolature, una puntata questa in cui ospitiamo l'eroe dell'arpa celtica in Italia. Lo chiamiamo così, fra poco gli daremo il benvenuto. Risponde al nome di Vincenzo Zitello ed ha pubblicato un altro dei suoi bei lavori intensi per ricerca, per espressione e anche per ispirazione, un'ispirazione un po' particolare di cui ci dirà fra pochissimo. Partiamo subito con uno dei suoi arcani principali, partiamo con il bagatto. Uno dei brani da questo bel disco di Vincenzo Zitello, Anima Mundi. Buongiorno Vincenzo, buongiorno. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi tutti.
Grazie di essere con noi, l'ho definito prima l'eroe dell'arpa celtica in Italia, ma è davvero così. Vincenzo Modenese, classe 1956, sulla breccia da oltre 45 anni. Partiamo da lì, poi veniamo magari a questo progetto. Com'è nato il tuo innamoramento per l'arpa celtica?
Diciamo che all'inizio io sono partito da molto giovane, suonando viola e violino, soprattutto il violino, poi sono passato alla viola e ai flauti. Mi piaceva tantissimo l'arpa classica conoscevo, e un amico lo sapeva e è andato in Bretagna a fare un corso sulla raccolta, sulla coltivazione delle mele. Praticamente all'epoca degli anni 70 c'era in voga Alain Stivell e ha portato questo disco che si chiamava La Renaissance de l'Art Celtique, la rinascita dell'arpa celtica, che mi ha letteralmente folgorato. Era tipo il 74-73.
Sì.
Il disco era uscito negli anni prima, era uscito penso nel 70-71, per cui ho cercato disperatamente un'arpa celtica che era introvabile in Italia, chiaramente. Cioè tutti dicevano sì, l'arpa, insomma io ho fatto il conservatorio, per cui c'era l'arpa classica, le arpe celtiche non
tutta
erano assolutamente,
cosa, sì.
Ma no, non erano proprio contemplate nel modo più assoluto. E niente, per cui ne trovai una a un certo punto costosissima, la pagai come una macchina oggi.
Vincenzo Citello ci racconta di essere stato folgorato. In realtà Alan Stivell, con la sua arpa celtica e con quella sua mistura, perché poi ne folgorò molti, perché Alan seppe fondere, un po' come si faceva in quegli anni, insomma, il folk con il prog rock, diciamo, l'organo Hammond, la batteria, la chitarra elettrica, le sue bombarde, e la miscela fu davvero esplosiva, insomma.
Esplosiva, davvero. Beh, poi ho avuto la fortuna comunque di diventare amico, perché poi io sono stato anche uno dei privi ad andare in Bretagna al Tic and Dalk, che si è tradotto in italiano vorrebbe dire centro di cultura, T è casa e Kendalk è cultura, a fare i primi stage di arpa celtica con Marianic Laranteg e Dominique Bouchon. Insomma, io sono arrivato lì, un italiano che viene qua a suonare l'arpa, ma che strano, chissà cosa saprà fare. Io tutto chiaramente autodidatta, in parte ho preso lezioni da un'arpista classica, chiaramente all'inizio monzese, Lisetta Rossi, e praticamente questa mia tecnica un po' così posticcia, però facevo delle cose stranissime. Loro sono rimasti affascinati e hanno detto: ma dobbiamo fargli conoscere la Stivell. Allora hanno organizzato una cosa, una specie di concerto così, dove è venuto Alan, e da lì siamo diventati amici. Tanto che ho partecipato anche all'ultimo suo disco, non so se lo sai, ma questo disco che ha fatto un Mankell praticamente. Ho suonato però il violoncello e ha suonato le mie arpe nel mio studio, abbiamo registrato un paio di pezzi con le mie arpe, e Ulto suona il violoncello, perché alla fine tanto l'arpa già la suonava lui, non deve fare doppioni, per cui ho suonato il violoncello. È stato per me, come dire, un grande onore, anche poi comunque siamo sempre in contatto continuamente, una tradizione vivente, come dice Alan, dice che bisogna comunque usare queste forze, questi meccanismi per tenere vivo delle memorie, no? Infatti si era molto arrabbiato che chiamavano l'arpa celtica l'arpa lieve, no? E dice: no, quella non è un'arpa lieve, è l'arpa irlandese, l'arpa celtica, per cui va chiamata col suo nome, perché comunque, come dire, è la voce di un popolo, di una tradizione, di un modo di pensare, di un modo di esistere.
Vincenzo è un fiume in piena, lo sentiamo dai suoi racconti, la sua passione sulle sue arpe, ne ha molte bellissime, sono anche in parte raffigurate sui suoi dischi. Parliamo fra poco, come parleremo anche di questo progetto più da vicino, La Papessa. La papessa da questo Anima Mundi, Vincenzo Zitello con l'arpa e numerosi altri strumenti, perché si può dire che ci sono molti ospiti in questo disco.
Certo.
Vincenzo suona quasi tutti gli strumenti tranne le percussioni, e Glenn Veles che fa la parte importante per le percussioni in questo disco, e vari altri. Ma insomma, l'arpa, tutti gli archi, violino, viola, violoncello, contrabbasso e anche vari tipi di flauto. Dicevamo prima di sonorità dell'inizio degli anni 70, con questa commistione con il rock e il pop, sono passati molti anni, ora le mescolanze sono, nel tuo caso, piuttosto con la musica classica e con altri linguaggi.
Sì, sono legati più appunto ad alcuni linguaggi della musica tradizionale, che come diceva Stivell non è popolare. Popolare è imitazione del colto, tradizionale invece è qualcosa che nasce soprattutto nel luogo, no? Ogni luogo del globo terrestre ha, come dire, delle caratteristiche musicali che sono uniche. Ecco, quella è la musica tradizionale. Invece quando cominci a sentire e si fa un'imitazione al classico, per cui si globalizza un po' l'effetto musicale in senso non bello, diventa, come dire, secondo Alan, diventa popolare. Sono d'accordo su questa definizione, perché sì, è un po' come anche nel cibo, no? Esistono particolarità che sono uniche e che comunque riescono a tenere vivo a livello interiore l'azione, no? La cultura, che è importantissimo, perché l'identificazione culturale è fondamentale, secondo me, in questo momento anche storico, no? Vanno comunque, dire, mantenute e tenute vive delle tradizioni, non per isolarsi, anzi proprio per condividerle con gli altri, no?
Certo.
Per avere, come dire, la possibilità di
dialogare,
di difendere, ed ecco, di dialogare. Qui, e qui io ad esempio suono anche il santur iraniano, perché quando negli anni 80 ho visitato Parigi ho preso lezioni da questi iraniani che suonavano il santur, che è una specie, come dire,
di salterio, che
entra da tavola, salterio a percussione alla fine, che c'è in tutte le culture, dall'Irlanda al Medio Oriente fino all'Oriente.
Sì, abbiamo ospitato poco fa Alireza Mortazavi, che è un virtuoso.
Ah, sì?
Del santur,
esatto,
iraniano.
Santur.
Sì, sì. Allora, Vincenzo, veniamo a questo progetto, perché tu
sì,
qui ci presenti in musica gli arcani maggiori, insomma, con,
esatto,
una cultura millenaria, si può dire così, di cui io confesso conosco poco, ma
sì,
che ha un fascino speciale, anche in musica. Come sei arrivato a quest'idea?
Chiaramente i cosiddetti tarocchi, gli arcani maggiori, li conosco veramente da quando sono un ragazzo, anche per gioco, così, un po' anche in senso divinatorio, però non li ho fatti nel senso divinatorio. Mi sono ispirato a un libro che per caso ho letto di Jodorowsky, che si chiama La via dei tarocchi, dove lui li usa per fare un lavoro di introspezione. Anche Jung degli Qing ha fatto la prefazione,
sì,
no? Gli Qing sono appunto questo sistema divinatorio cinese antichissimo, ma non credevano, credo, almeno da come io ho percepito tutto questo discorso, non era legato a cosa succede domani se vinco tutto calcio, queste sciocchezze qua, no, era trovare quest'anima mundi, no? Quest'anima del mondo attraverso qualche porta, ecco, per cui questi arcani sono come delle porte che permettono, in un certo senso, a chi ha voglia di giocare, di ascoltarsi e di cercare, offrono delle possibilità di visualità, di visualizzazione, di immaginazione,
sì,
che in altro modo non sarebbe così altrettanto facile. Beh, io voglio dire, anche solamente pensando ai titoli, il matto, il bagatto, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, gli amanti, questi sono titoli antichi, il carro, no?
Archetipi.
Il carro, sì, archetipi, no? In certo senso la giustizia, l'eremita, la ruota della fortuna, la forza, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio, il mondo. Cioè sono 21 brani che praticamente raccolgono tante cose, non solamente il tarocco in sé, ma proprio l'uomo, no? Sono emozioni che stanno all'interno comunque di noi in un modo o nell'altro. Ho voluto, come dire, fare questa ricerca per cercare di sviscerare un po' intimamente a me, per me, cosa rappresentano. Per cui non sono, questo è il matto in assoluto, no? È soggettiva, però è arte, per cui deve essere, come dire, evocativa, almeno come la vedo io. Ho cercato appunto in ogni pezzo di mettere qualcosa che mi riguardava, fatto come una specie di visualizzazione quasi un po' ideale, no? Di quello che poteva essere. Ad esempio il matto rappresenta proprio la pietà, la follia, lo sberleffo, un po' tutto, no? Infatti ho utilizzato gli strumenti come il cromorno nel matto, che ha questo suono quasi da kazoo, pa, 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 che è uno strumento tipicamente rinascimentale. Però ci stava, no? Come idea di giocare. Ecco, quello che abbiamo ascoltato, ad esempio, l'ultimo nella papessa, c'è questo flauto che è un flauto molto acuto, no? E rappresentava, come dire, questo peso interiore di questa donna che non riesce a liberarsi, perché nei tarocchi rappresenta la papessa una serie di suggestioni quasi letterarie, poetiche, interessanti, che andavano, come dire, un po' raccontate in musica per me.
Alejandro Jodorowsky dice proprio, insomma, che a lui piace l'idea del potere terapeutico dell'immaginazione, il poeta cileno, naturalizzato francese, saggista, drammaturgo, che è partito dalla cabala ebraica, perché quelle sono le sue ragioni, per passare all'I Ching, come dicevi tu, ed ora ai tarocchi. Anche qui potremmo aprire il discorso.
Mamma mia.
Ma dobbiamo tornare alla musica, Vincenzo.
Certo, ma benissimo, assolutamente, perché noi siamo qua per quello.
E allora dalla papessa passiamo al papa. Le arpe di Vincenzo Zitello e molti altri strumenti ancora per questo brano dal suo progetto Anima Mundi. Come nascono questi pezzi, Vincenzo? Hai parlato di archetipi, di espressione di alcuni aspetti di queste immagini, di queste evocazioni, ma poi concretamente come li elabori?
Allora, concretamente, allora, io, come tu hai detto prima, suono tantissimi strumenti, perché vabbè, ho sempre fatto questo nella mia vita, ho 63 anni, ho cominciato quando ne avevo 4 col violino, per cui gli strumenti che mi hanno sempre affascinato e incuriosito negli anni li ho, come dire, acquistati, li ho studiati, li ho cercati, infatti qua c'è il consort barocco dei flauti dolci, e diciamo che nascono prima sull'arpa, il motore centrale di tutta la mia musica è l'arpa, da lì intorno mi viene tutto chiaro cosa mettere, cosa fare. Sono lavori incredibilmente veloci che faccio. Questi pezzi qua li ho scritti praticamente uno e anche forse due al giorno. In 19 giorni ho scritto questi 22 brani. È stata una bella sfida, perché dovevano essere brani che duravano dai 2 minuti e mezzo, 3 massimo, perché sono 22, per cui alla fine, cioè, se non metti una sintesi e una chiarezza in ogni brano, rischi di che rimangono vuoti. Però c'è qualcosa dietro, nel senso che se voi pensate i Beatles, i Rolling Stones, i gruppi degli anni 60, facevano brani che duravano 2 minuti e mezzo, 3 massimo, eppure noi ce li ricordiamo in modo molto, come dire, così chiaro, non è una
c'era una concisione di espressione,
sì,
che era ben chiara.
È quello. Io penso che a volte, adesso il prossimo lavoro farò brani invece che durano 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Mi piace proprio questa idea anche proprio della sfida. Tu poi hai detto una cosa bella all'inizio che mi ha fatto molto piacere, che io non penso che l'ultimo disco di un musicista, soprattutto uno che ha alle spalle tantissime collaborazioni, tantissime faccende musicali, sia come dire, è come un pittore che fa un quadro, ecco, per cui è uno dei tanti quadri che procede nella sua attività creativa, nel suo, anche per rimanere liberi, perché spesso l'arte ha bisogno di questa libertà, perché se incomincia a pensare di comunque fare dischi solo per venderli, per fare solamente economia, secondo me l'arte un po' ne va a perdere, soprattutto ne va a perdere, non voglio fare un discorso ingenuo, anzi molto lucido che faccio, anche perché la mia scelta musicale è sempre stata in quella direzione, cioè anche negli anni 80, 90, quando avevo contratti con delle major, tipo appunto la CBS, poi che è diventata la Sony, la DDD, che era la BMG Ariola, la EMI e altri casi, ho sempre comunque difeso il concetto del mio lavoro, del senso artistico e della ricerca, non ho mai pensato in un modo o nell'altro di fare dei dischi compiacenti, ecco, devono rispecchiare qualcosa che avevo da dire, che ho da dire tuttora, ancora oggi.
E beh, noi ci auguriamo che tu possa avere da dire ancora per molto
tempo.
Bella qualità. Vincenzo, il tempo è tiranno, il nostro programma ha un limite, dunque dobbiamo lasciarci. Ci lasciamo con Gli Amanti. Io segnalo ancora Vincenzo Zitello, arpa e molti altri strumenti, tutta una schiera di ospiti, alcuni illustri, alcuni più conosciuti da un certo pubblico o da altro, che invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a andare a vedere. Gli arcani maggiori sono la fonte di ispirazione, i tarocchi dunque. Grazie Vincenzo, buona musica, ci sentiamo per un prossimo progetto?
Sì, con veramente piacere, grazie a tutti e grazie per questo tempo che avete regalato, grazie.
Grazie a te, grazie a Mattia Brioschi che ha curato la regia di questo programma, grazie a chi ci ascolta, appuntamento con i nostri itinerari di musiche popolari fra 7 giorni. Da Olivia Bosio un caro saluto, Gli Amanti.